tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Un cordiale saluto da Luisa Nitti. Benvenuti a Tempo dello Spirito.
Buona domenica, ben ritrovati anche da Paolo Tognina.
In apertura la meditazione biblica è affidata al pastore evangelico Angelo Reginato sul tema Ricercare il volto di Dio.
Con la professoressa Deborah Spini a seguire ripercorriamo una pagina storica che data di 400 anni fa. Nel novembre del 1620, infatti, lo sbarco della nave Mayflower sulle coste americane portava i cosiddetti padri pellegrini dall'Inghilterra al Nuovo Mondo. Affondano in quella storia le radici della democrazia americana.
Verso la Bibbia della Riforma, questo è il successivo argomento in scaletta. È stata presentata un'edizione rivista del Nuovo Testamento in lingua italiana. Ne parliamo con Eric Nofke, presidente della Società Biblica in Italia.
E per chiudere, una novità che riguarda la televisione. Un breve culto evangelico verrà trasmesso a partire da oggi, ogni domenica mattina alle 8:45, su RSI La 2. Ci spiegherà i dettagli il produttore dei programmi religiosi RSI, Bruno Boccaletti.
Lo shock della pandemia ha messo a soqquadro il nostro immaginario religioso. Si tratta oggi di rivedere radicalmente l'immagine di Dio che abbiamo costruito spesso a nostro piacimento.
E questo ciò che afferma il pastore Angelo Reginato, accostandosi ad alcune parole bibliche contenute nel capitolo 38 del libro di Giobbe. Ascoltiamo innanzitutto la lettura del testo dalla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Hai tu mai, in vita tua, comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota via i malvagi?
Quanti equivoci su Dio! Come ha scritto Martin Buber, Dio è la parola più sovraccarica di tutto il linguaggio umano. Nessun'altra è stata tanto insudiciata e lacerata. Generazioni di uomini hanno lacerato questo nome con la loro divisione in partiti religiosi. Hanno ucciso e sono morti per questa idea. E il nome di Dio porta tutte le loro impronte digitali e il loro sangue. Non possiamo ridonare purezza alla parola Dio e non possiamo lasciarla integra. Possiamo però sollevarla da terra e, così com'è, macchiata e lacera, innalzarla sopra un'ora di grande angoscia. E non è proprio questo l'operazione di cui si fa carico la Bibbia? Nelle scritture ebraico-cristiane continuamente si viene messi in guardia dal non nominarlo invano, dal confondere Dio, che è sempre più grande, dagli idoli a portata di mano. Perché è facile fare di Dio la proiezione in cielo del nostro io. Da sempre lo si usa per giustificare il proprio operato, le proprie convinzioni. E così Dio, più che un interlocutore da ascoltare, diventa un contenitore da riempire con le nostre idee. Diventa idolo, opera delle mani dell'uomo, oggetto comodo ma inconsistente. Nella concitazione prodotta da una crisi è destinato a cadere a terra e frantumarsi. Pensiamo a quanto è successo nella pandemia. Alcuni l'hanno voluta leggere come castigo di Dio. Altri hanno pensato che lo sforzo medico-scientifico e le misure di prevenzione deliberate dai politici fossero inutili, dal momento che solo Dio può liberarci dal male. Che immagine di Dio si nasconde dietro queste affermazioni? Capite, non è solo questione di correttezza teologica. Qui ci giochiamo il nostro modo di rapportarci al mistero del mondo che chiamiamo Dio. Ne va del nostro progetto di vita. Dimmi chi è il tuo Dio e ti dirò chi sei. E dunque, non è che abbiamo finora pensato all'onnipotenza divina per giustificare il nostro desiderio di onnipotenza? Non ci siamo forse fatti un'immagine magica di Dio per non guardare in faccia la nostra vita fragile, per rimuovere religiosamente il male che ci affligge? Sentite cosa ha detto il teologo Andrés Torres Queiruga. Fino a che permane il pregiudizio che Dio potrebbe, se volesse, porre termine a tutto il male del mondo, nessuno può più credere alla sua bontà senza essere costretto a negare la sua potenza. Nessuno crederebbe alla bontà di un eminente ricercatore che, potendo oggi mettere fine al disastro causato dal Covid-19, si rifiutasse di farlo per motivi alti o anche nascosti. Affermare oggi che Dio non è buono o onnipotente perché non ha fatto un mondo perfetto equivale ad argomentare che non lo è perché non vuole disegnare cerchi quadrati o non può fare legni di ferro. E prosegue questo teologo. Dovremmo piuttosto chiederci perché, sapendo che un mondo, se esiste, deve essere finito e dunque esposto al male, ciò nonostante Dio lo crea. Creando per amore, sapeva che le sue creature sarebbero state esposte al morso di un male inevitabile. Ma le ha create perché nella sua sapienza infinita sa che, malgrado il male, l'esistenza sarebbe valsa la pena. E nella sua onnipotenza risuscitatrice è capace di liberarci in modo pieno e definitivo dal male nella comunione ultima, quando, liberi dalla condizione fisica della finitezza, egli sarà tutto in tutti. Grazie al fatto che Gesù fu capace di vivere nell'affidamento quella situazione estrema nella quale tutto sembrava che parlasse di abbandono da parte di Dio, anche noi possiamo essere sicuri che non esiste situazione umana che possa essere tradotta in abbandono da parte di Dio. Dunque, non un Dio bacchetta magica a sostegno dei nostri deliri di onnipotenza, piuttosto il Dio con noi che condivide questa nostra condizione umana costitutivamente fragile. Come leggiamo nel libro di Giobbe, il Dio biblico si presenta come una casalinga che ogni mattina prova a rimettere in ordine la casa, così che risulti vivibile e quanti la abitano possano affrontare un nuovo giorno. Lo shock della pandemia ha messo sottosopra il nostro immaginario religioso e ci sollecita a pensare più a fondo l'immagine che ci siamo fatta di Dio e a farlo partendo da Gesù. L'evangelista Giovanni scrive nel prologo del quarto Vangelo: «Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere». Ovvero, non dire «Gesù è Dio», perché in questo modo applichi alla figura di Gesù le tue idee su Dio. Piuttosto, prova a fare i conti con l'affermazione contraria: Dio è Gesù, il che significa mettere tra parentesi le nostre acquisizioni su Dio per ricevere quella immagine inedita rivelataci dalla vita e dalle parole di Gesù. Che il Signore conceda anche a noi di sentire la voce udita dal salmista: «Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia». Io cerco la tua faccia, o Eterno, non nascondermi il tuo volto. Buona domenica.
Proprio in questi giorni viene ricordato il quarto centenario dallo sbarco sulle coste nordamericane del vascello Mayflower.
A bordo di quella nave c'erano i cosiddetti padri pellegrini, erano in gran parte puritani inglesi che lasciavano l'Europa con l'intenzione di dare vita a delle colonie nel Nuovo Mondo. Fra Inghilterra e Stati Uniti le celebrazioni in corso in questi mesi ricordano un episodio storico che ha diverse implicazioni religiose e che ha gettato le basi della democrazia americana.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
Quattro secoli fa la storica traversata della nave Mayflower portava i padri pellegrini dall'Inghilterra all'America. I colonizzatori puritani inglesi approdarono sulle coste del Nord America l'11 novembre del 1620. Una ricorrenza storica che viene celebrata quest'anno, compatibilmente con l'emergenza sanitaria, fra Inghilterra e Stati Uniti. Un centinaio di persone approdate sulle coste del Nuovo Mondo, la vicenda dei padri pellegrini, definizione questa entrata nell'uso comune solo nel corso dell'Ottocento, ha un grande peso nell'elaborazione della storia nazionale americana. È diventata presto simbolo fondante di un popolo libero e coraggioso. Ma chi erano questi primi colonizzatori inglesi che si mossero verso il Nuovo Mondo? Ne parliamo con Deborah Spini, docente di teorie politiche presso la Syracuse University di Firenze. Con lei proviamo innanzitutto a capire chi fossero i puritani inglesi sotto un profilo religioso, anche perché il termine puritanesimo nell'uso comune viene spesso compreso in modo fuorviante.
Puritans è un termine evidentemente che viene da purity, Ma the purity of what? Cioè la purezza di che cosa? Essenzialmente i puritani cercavano la purezza della fede, cioè i puritani sono i protestanti radicali inglesi, di buona parte diciamo di ispirazione sicuramente calvinista, alcuni di loro, come possiamo dire per usare un linguaggio contemporaneo, addirittura alla sinistra del calvinismo, che ritenevano che sostanzialmente l'esperimento della chiesa anglicana fosse ancora troppo vicino al cattolicesimo e che appunto non riportasse la fede cristiana alla originale purezza. Questa è la parola dalla quale viene fuori poi dopo appunto questa definizione di puritani. Molto spesso c'è questa specie di rappresentazione errata dei puritani semplicemente come bacchettoni, per cui appunto il puritanesimo viene semplicemente visto come un eccessivo rigore, per esempio per quanto riguarda i costumi sessuali, il che comunque sia non ha alcuna ragione di esistere. Ora, è vero certo che i puritani inglesi cercavano di assumere una condotta di vita rigorosa, ma questo perché volevano cercare il più possibile di adeguare la loro vita personale a ciò che si ritenevano essere il messaggio essenziale del cristianesimo.
Dunque il fulcro non è sullo stile di vita, ma invece sulla fede.
Il fulcro è essenzialmente sulla fede. Come si concepisce la fede poi dopo deve determinare ogni aspetto della vita. Chiaramente per questo puritanesimo tardo cinquecentesco e poi seicentesco è fondamentale avere, come dire, uno stile di vita che sia congruente, che sia coerente con la propria fede. Così è anche molto importante organizzare la Chiesa in una maniera coerente ai principi dell'Evangelo.
Per i puritani nordamericani il concetto di patto ebbe un grande valore.
Il concetto di patto diventa fondamentale, forse non tanto in Calvino quanto piuttosto nel calvinismo seguente. Evidentemente l'alliance ha un ruolo già molto importante nella teologia calviniana, però diciamo che sono i calvinisti dopo Calvino che mettono assolutamente la nozione del patto fra esseri umani e Dio al centro della loro riflessione teologica. Questo per esempio sarà una caratteristica degli ugonotti francesi, ma poi soprattutto diventerà una caratteristica appunto del protestantesimo radicale inglese di fine 5 e inizio 600. Ora, perché questa teologia del patto diventa poi importante politicamente? Beh, perché sostanzialmente il ragionamento era questo: se Dio, che è grande e onnipotente, ha scelto di organizzare il proprio rapporto con il popolo di Israele sulla base di un patto, quando appunto Dio onnipotente avrebbe potuto legittimamente comportarsi semplicemente come un despota, allora a maggior ragione i re di questa terra, che sono di tanto inferiori a Dio, devono comportarsi verso i loro sudditi come se fossero legati da un patto, e nella misura in cui i re di questa terra violano il patto che li lega ai loro sudditi, non sono più sovrani legittimi, ma soprattutto violano anche un patto divino. Questo è, diciamo, il salto che la nozione teologica di patto fa poi dopo per diventare una vera e propria categoria politica.
Parliamo quindi di patto che da categoria biblica diventa categoria politica. Deborah Spini, si può ancora sostenere a distanza di 4 secoli che quella storia fondatrice abbia posto le basi della democrazia degli Stati Uniti?
Mette le basi della democrazia non solo negli Stati Uniti, perché diciamo questo trasmigrare della categoria teologica di patto in una categoria politica che diventa poi appunto categoria fondante della legittimità è uno dei passaggi concettuali fondamentali della modernità politica occidentale. Quindi io direi che questa transizione è a fondamento non solo della democrazia americana, ma direi di tutto il patrimonio della democrazia occidentale. Quindi certo esiste un filo mai interrotto, non è l'unico filo, dobbiamo poi anche ricordarci che buona parte dietro alla democrazia americana starà anche poi dopo il pensiero costituzionale americano, che certo riprende la categoria di patto, ma non solo quella, riprende anche, come dire, molti temi del repubblicanesimo europeo. Ora sarebbe troppo lungo entrare in dettaglio, però sicuramente questa nozione di patto come l'unica possibilità di avere una autorità politica legittima che non sia dispotica è sicuramente alla base della cultura politica americana.
Le celebrazioni per il quarto centenario dello sbarco della Mayflower sulle coste americane, pur essendo fortemente limitate dalla pandemia, hanno visto una rinnovata attenzione al coinvolgimento dei nativi americani. Una storia che si rivela complessa e contraddittoria, quella della relazione dei coloni con le popolazioni americane. Forse è una storia tutta da riscrivere?
Questi protestanti inglesi lasciano l'Inghilterra e la loro autorappresentazione è di poter avere di fronte a sé, come dire, un terreno vergine nel quale sperimentare questo nuovo rapporto politico non più basato su dispotismo, su oppressione, ma al contrario basato sul consenso, basato su un patto. Ecco, qui noi però vediamo che c'è proprio anche una, se vogliamo, delle contraddizioni fondamentali della modernità occidentale, perché non solo questi padri pellegrini, ma tutta la filosofia politica moderna che fonderà la legittimità politica sul patto, introdurrà una categoria molto importante. Questa categoria è lo stato di natura. Molto spesso lo stato di natura dei filosofi 600-700, Hobbes, Locke, eccetera, eccetera, è più o meno esplicitamente identificato proprio con questo continente americano, il quale continente americano però, come noi ora sappiamo molto bene, non era un continente naturale, era uno spazio di cultura, era uno spazio di civiltà che semplicemente l'Occidente o non ha saputo vedere o ha voluto distruggere. Quindi, appunto, siccome noi dobbiamo avere un atteggiamento sanamente critico rispetto al passato e non fare semplicemente della geografia, è molto importante, sì, vedere, come dire, la grande importanza dirompente di questa categoria di patto che ancora oggi, in un certo senso, dà linfa vitale alla democrazia, però al tempo stesso tenerne in considerazione anche i lati d'ombra.
La grande democrazia statunitense è giunta alle elezioni di quest'anno fiaccata da gravi tensioni sociali, oltre che dalla crisi della pandemia. Quella storia lontana che ha i contorni di un mito fondatore, che cosa può ancora dire agli Stati Uniti di oggi, un paese in cerca di nuova coesione?
Io penso che questa storia abbia sicuramente ancora molto da dire. Prima di tutto perché è una storia anche di profughi. E questo è assolutamente fondamentale, appunto, per un paese che non può assolutamente fondarsi su una nozione di popolo come comunità etnica, ma che ha naturalmente bisogno di pensare a una nozione di popolo come derivato da molte esperienze diverse, da molte storie diverse. Per cui, appunto, di essere stato generato da dei pellegrini, effettivamente questo termine ha una potenza evocativa che ha molto da dire nell'America di oggi, che invece appunto deve fare i conti con forze oscure, proprio come un certo tipo di nazionalismo, peggio ancora di suprematismo razziale. In secondo luogo poi bisogna dire che appunto la storia dei padri pellegrini e la loro enfasi sul contratto ha a che vedere con una storia ancora più antica, che è la storia del libro dell'Esodo, e noi sappiamo benissimo che la storia del libro dell'Esodo attraverso i millenni torna sempre fuori ogni volta che c'è bisogno per una comunità politica di costituirsi su principi di libertà e di autonomia. E appunto questo lavoro, in un certo senso, di ricostituzione è molto necessario per la democrazia americana, ma non solo per lei. E quindi, nella misura in cui la storia dei padri pellegrini porta in sé questo nucleo vivo, che è la storia anche dell'Esodo, che è la storia appunto della liberazione del popolo di Israele dalla terra di schiavitù, sicuramente continuerà a avere qualche cosa da dire anche nel mondo di oggi.
La Società Biblica in Italia, con questo voltiamo pagina, lavora da alcuni anni al progetto di una nuova traduzione della Bibbia per le chiese evangeliche di lingua italiana. Il Nuovo Testamento è già stato pubblicato, ne parliamo nel prossimo servizio.
Una nuova traduzione della Bibbia indirizzata alle chiese di lingua italiana sta prendendo corpo gradualmente in questi anni grazie al lavoro di un team di specialisti. Il Nuovo Testamento era già stato pubblicato nel 2017 in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della Riforma protestante. Quella stessa traduzione è stata adesso rivista e ripubblicata alla luce di alcune osservazioni giunte dalle chiese evangeliche italiane alla Società Biblica in Italia, che promuove l'iniziativa. L'idea di fondo del progetto è di regalare alle chiese di lingua italiana una traduzione completamente nuova. Non si tratta quindi di una mera revisione della traduzione più diffusa fra le chiese di lingua italiana, che è quella redatta da Giovanni Diodati nel 600. Questa traduzione invece ritorna alle fonti, con un lavoro di squadra che ha visto la partecipazione di specialisti delle principali chiese protestanti italiane. Ci aiuta a capire lo spirito di questo progetto Eric Nofke, docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma e presidente della Società Biblica in Italia.
Quella che abbiamo lanciato 3 anni fa era, diciamo così, una specie di sfida per vedere come avrebbero reagito le chiese a questo tipo di traduzione. Quindi in questo senso in questi 3 anni c'è stata una bella reazione, diverse persone, alcune comunità ci hanno fatto avere il loro punto di vista, quello che pensavano, osservazioni, proposte, eccetera. E quindi abbiamo lavorato molto su quelle. Naturalmente non è che le abbiamo prese tutte in blocco, le abbiamo messe dentro. Abbiamo sempre cercato di rispettare un po' il principio della traduzione, però abbiamo fatto veramente parecchi cambiamenti in questo senso.
Quali sono le caratteristiche principali di questa traduzione?
Abbiamo voluto cercare di utilizzare una lingua più moderna, più aggiornata, quindi proprio ricominciando la traduzione da capo, cioè senza fare una revisione della Diodati per l'ennesima volta, ma facendo una cosa del tutto nuova è stato più facile avere una lingua più fresca. E questo secondo me si vede abbastanza. L'altro discorso che viaggia accanto a questo e che era un po' la difficoltà anche, era di essere quanto più possibile fedeli al testo originale, cioè cercare ogni tanto di dare anche un po' il senso, il gusto, diciamo così, dell'originale greco, per sentire un po' ai lettori quello che potevano sentire magari dei lettori di lingua greca che leggevano per esempio il greco molto semplice di Marco, quello un po' sgrammaticato dell'Apocalisse. Quindi abbiamo lasciato un po' di forme un po' antiche, nel senso, per esempio, normalmente abbiamo lasciato il presente storico, che in italiano è un po' buffo, però devo dire che è una questione anche di farci un attimo l'orecchio. A me pare che una lettura ad alta voce, anche personale, così, secondo me scorre ed è piacevole.
La traduzione è stata un lavoro di team. Quali competenze avete messo insieme?
Noi abbiamo messo insieme un gruppo di lavoro che fosse prima di tutto intraprotestante, per cui c'erano appunto un traduttore pentecostale, un avventista, battista, valdese, metodisti, della Chiesa dei Fratelli. Questo ha significato naturalmente una certa difficoltà, soprattutto all'inizio, a intendersi, perché è chiaro che le sensibilità sono molto diverse da una chiesa all'altra. Però è stato un esercizio molto bello e devo dire che questa è proprio una Bibbia del protestantesimo italiano. Sta venendo proprio fuori un lavoro dei protestanti italiani e anche per l'Antico Testamento un po' si va in quella direzione, anche se è un po' più variegato il gruppo dei traduttori.
Quindi state già lavorando alla traduzione dell'Antico Testamento. Quali tempi di realizzazione sono previsti?
Al massimo nel 2024, noi speriamo o per Pasqua o al peggio per la festa della Riforma di quell'anno di avere tutto l'Antico Testamento. Nel frattempo pubblicheremo dei volumi parziali. L'anno prossimo dovrebbe uscire il volume con i testi poetici, quindi ci saranno i Salmi, il Coelet, i Proverbi, questi testi qua. E già a buon punto stanno concludendo la traduzione per fare un po' lo stesso lavoro che abbiamo fatto con l'edizione del 2017, cioè cominciare a lanciare alle chiese un po' questa provocazione, vedere un po' come reagiscono, se gli piace, se non gli piace, e quindi tarare un po' anche la misura noi.
Un progetto a lungo termine, quindi, lo abbiamo ascoltato, fra 4 anni si ritiene di poter avere l'intera traduzione della Bibbia. Intanto è possibile sia ordinare il Nuovo Testamento appena ripubblicato, che anche fare arrivare commenti al team impegnato nel lavoro di traduzione. È attiva a questo scopo la pagina Facebook Società Biblica in Italia, che fornisce tutte le indicazioni.
Prima di chiudere la puntata di Tempo dello Spirito, una novità che riguarda le trasmissioni televisive.
Sì, perché a partire da oggi e tutte le domeniche alle 8:45 si terrà un culto teletrasmesso su RSI La 2. Per conoscere i dettagli di questo nuovo progetto abbiamo interpellato Bruno Boccaletti, produttore delle trasmissioni di informazione religiosa della RSI.
A partire da oggi la RSI sul secondo canale televisivo propone due appuntamenti religiosi importanti. Di che cosa si tratta?
Siamo tornati in un periodo pandemia Covid, le chiese hanno una capienza assolutamente limitata a 30 persone, il che significa che la maggioranza dei fedeli delle chiese cristiane non riusciranno a frequentare personalmente il culto. In più c'è un problema anche di attenzione, di timore di molte persone, penso soprattutto alle persone anziane, a muoversi all'esterno, a frequentare le chiese. Dunque abbiamo pensato di offrire un servizio che torna un po' alle origini ad aprile-maggio. Allora si era pensato di offrire una messa in diretta con il vescovo Valerio Lazzari da parte cattolica ed è stata una esperienza molto apprezzata perché la comunità non solo virtuale dei cattolici fedeli si è ritrovata attorno a questa offerta, ma un bilancio che abbiamo tratto da quell'esperienza è che non esiste soltanto la Chiesa Cattolica, pensiamo alla Chiesa Evangelica Riformata con cui abbiamo una partnership di lunga durata, ad esempio per trasmissioni come questa, e dunque la richiesta nei confronti del mondo evangelico riformato è: troviamo un momento anche regolare, settimanale, per esprimere questo tipo di sensibilità religiosa. Dunque manterremo sul fronte cattolico la messa 9:05 da Cristo Risorto con Monsignor Vescovo Valerio Lazzari, ma nello stesso tempo abbiamo pensato ad un, fra virgolette, prodotto televisivo adatto al mondo evangelico riformato. Si tratta di La Domenica Insieme, questo è il titolo che ci siamo dati, ed è un quarto d'ora in cui al centro avremo una meditazione biblica, ma ci sarà anche un momento di musica, ci sarà una riflessione che comporranno questa offerta che troverete alle 8:45 sulla 2 ogni domenica.
Con questa notizia è tutto. Tempo dello Spirito torna fra una settimana. Grazie al tecnico Fabio Bosia che oggi ha lavorato con noi in studio.
Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, buona domenica.